Networking, luci ed ombre del vivere connessi. Un progetto realizzato con il contributo del Corecom Umbria.
Siamo nella seconda puntata del nostro spazio dedicato all'approfondimento di smart working, luci ed ombre del vivere connessi, e siamo in collegamento con Salvatore Zenobi, che è responsabile dell'ufficio segreteria generale del comune di Gualdo Tadino. Quindi con lui andremo a parlare dello smart working nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, perché è stato uno dei primi a partire, se non il primo in assoluto. Poi per quanto riguarda il privato, magari certe forme di smart working si stavano già da prima, ma questa è un'altra storia che approfondiremo in altre situazioni. Intanto, Salvatore, volevo farti subito questa domanda: il comune di Gualdo Tadino ha una percentuale di personale che lavora in smart working, lo puoi confermare?
Sì, te lo posso confermare, è stata maggiore nel periodo di lockdown di un anno fa circa, erano circa 35 persone su un totale di 60 dipendenti in ufficio, perché logicamente lo smart working ha riguardato solamente il personale, diciamo, che in ufficio, e non la squadra esterna, perché ne va da sé che non può fare smart working. Quindi diciamo che siamo stati su una percentuale anche un po' oltre il 50%. In questo momento, diciamo, è più ridotta la percentuale, il personale si alterna in presenza e a casa a seconda delle situazioni, delle dimensioni degli uffici. Quindi diciamo che in questo momento ogni giorno c'è una decina di persone che lavora in smart working, il resto lo fa in presenza.
Questo discorso dello smart working credo che anche per il comune di Gualdo Tadino sia stata una prima, una novità, insomma, o era già stato messo in opera precedentemente?
No, diciamo che ci è arrivato un po' tra capo e collo con l'inizio della pandemia, perché a volte si parlava di telelavoro, che è una cosa un po' diversa dallo smart working, però non era stato quasi mai applicato, anche perché ci sono degli uffici che per esempio non possono fare smart working né telelavoro. Un riferimento che può essere l'anagrafe che rilascia le carte d'identità, logicamente non lo può fare da remoto il dipendente, ma deve essere lì in presenza. Ufficio protocollo deve essere lì in presenza, cioè solo per citarne alcuni con i quali i cittadini hanno più a che fare. Quindi diciamo è arrivata questa cosa, dice bisogna fare lo smart working. Nel giro di una settimana ci siamo attrezzati anche da un punto di vista tecnico per permettere ai colleghi di essere appunto operativi da casa e subire il meno disagio possibile, sia loro da un punto di vista lavorativo, sia il cittadino nell'interfacciarsi comunque con gli uffici comunali.
Ecco, partiamo dal disagio eventuale, perché qui nel nostro spazio parliamo di luci ed ombre, no? Quindi chiaramente sì. L'impatto com'è stato con i dipendenti dell'amministrazione comunale per questo nuovo tipo di lavori?
Allora, diciamo che quando siamo partiti ce lo siamo subito immaginato così. C'è stato chi, sia per tipologia di lavoro, sia per attitudine all'utilizzo del mezzo informatico, si è trovato subito a suo agio. Da un punto di vista, parliamo, lavorativo, poi sì. Nel proseguo approfondiremo anche altri aspetti. Per altri invece è stato un po' più difficile comprendere anche come poter lavorare da casa. Diciamo che noi abbiamo attivato da subito un sistema che permetteva l'utilizzo dei telefoni del comune, cioè quindi un trasferimento
di chiamata
del numero dell'ufficio su un altro numero che il dipendente ci dava, e l'utilizzo in remoto, con tutte le opportune sicurezze del mondo, delle postazioni del comune. Cioè quindi io da casa mi collegavo e lavoravo sul computer che avevo in ufficio. Quindi,
come diciamo, se uno stava in comune.
Esatto, avevo a disposizione da un punto di vista informatico tutto quello che avevo comunque in comune. Quindi da un punto di vista di dover ricercare file, situazioni e altro, c'era. Logicamente, se penso all'urbanistica che deve esaminare progetti che altro, e questo non era sufficiente, tant'è che a turno venivano comunque in ufficio per verificare la, insomma, diciamo, no, il progetto, il cartaceo, perché, come dico, cioè, se uno immagina il comune, ci sono mille situazioni da dover affrontare, ecco, quindi da questo punto di vista piano piano si è iniziato a entrare più nei meccanismi, diciamo che nel giro di una mesata i problemi più grandi erano risolti. Abbiamo scelto un programma che già si conosceva, perché magari lo utilizziamo per altre cose, quindi anche la familiarità del dipendente con questi strumenti ha consentito di essere operativi quasi subito.
Il digital divide cosiddetto ha in qualche modo influito, perché tutti i dipendenti erano, sì, in grado di connettersi benissimo, oppure il segnale da qualche parte arrivava male, o a casa magari non c'erano le attrezzature giuste?
Non solo il digital divide dal punto di vista, diciamo, dei collegamenti, c'era un digital divide anche perché è possibile che una persona a casa non avesse un PC, e logicamente in alcune situazioni non è stato dato magari lo strumento anche da portare a casa, perché poi, se andiamo a vedere bene nella dinamica del telelavoro e dello smart working, lo strumento informatico dovrebbe essere messo a disposizione dal datore di lavoro. Certo, in un momento di emergenza era difficile trovare o spendere computer per tutti, per cui abbiamo fatto anche prima un sondaggio di chi aveva a disposizione degli strumenti per poter lavorare a casa. In alcune zone dove persiste comunque un digital device fisico, nel senso che comunque la fibra non arriva e internet va pianissimo, il sistema che avevamo messo in piedi più o meno ha consentito comunque di lavorare, perché non richiedeva una grande banda per poter lavorare da casa, cioè non bisognava avere una connessione iperveloce. Certo, più la connessione è veloce
è
meglio
è ovvio,
però non era un prerequisito forte, tant'è che chi aveva un po' più difficoltà è rimasto a lavorare in comune, magari lasciando spazio per lo smart working a un collega che magari aveva più strumenti e più familiarità con, certo, l'utilizzo, perché poi la normativa diceva di intanto individuava quali erano i servizi essenziali che dovevano essere continuati a essere resi in presenza, e poi ti diceva negli altri servizi di ridurre il personale, cioè a regime, questa cosa di ridurre il personale, non di farlo scomparire del tutto.
Certo.
E quindi in questo caso la scelta è stata anche quella di tenere in ufficio magari chi non aveva la possibilità di collegarsi da casa.
Al di là di questo, gli utenti, i cittadini, come, perché tu, per quello che tu puoi sapere ovviamente, come hanno accolto questo impatto?
Beh, diciamo che all'inizio non è stato semplicissimo. Faccio una divisione, parlo del cittadino utente che si remaca in comune per certificazione e che altro, che nel bene o nel male ha trovato comunque la risposta in presenza. Penso magari al tecnico che era abituato ad avere un confronto con l'ufficio urbanistico piuttosto che con l'ufficio lavori pubblici per esaminare progetti che altro, qualche difficoltà lo smart working lo causava, insomma, perché poi la condivisione dei file è diversa, magari se tu trovi su un progetto ti ci trovi a ragionare, no? Nello stesso ufficio, quindi diciamo
qualche criticità c'è stata.
Poi ci sono stati dei momenti in cui era molto rigido, quindi vietato l'ingresso assoluto in comune, perché questo dicevano le norme, e lì il cittadino faceva fatica un po' a comprendere questa situazione, capito? Oppure pensare che l'operatore gli rispondeva da casa, insomma, non è. Abbiamo attivato una cosa che non c'era, uno sportello informativo proprio all'ingresso del comune, per cercare di dare il maggior numero di risposte immediate,
per fare anche una sorta di cernita. Secondo te questa esperienza può essere, come dire, in futuro, post pandemia, in qualche modo replicata per alcuni settori?
Guarda, ne abbiamo parlato, anche su questo c'è una riflessione in corso anche all'interno dell'amministrazione comunale. Si ritiene che alcuni servizi possano essere tranquillamente resi in smart working senza precludere niente. Penso, no? Facciamo un esempio che così facciamo comprendere anche meglio.
Sì.
L'ufficio personale che fa gli stipendi, che fa le pensioni, che fa che ha delle scadenze ben precise e quindi anche dei carichi di lavoro ben precisi, ma che non ha rapporti con gli altri uffici, quasi niente, e con il cittadino quasi niente, zero, può tranquillamente continuare a sviluppare il suo smart working da casa. Sotto altri aspetti è più difficile, perché proprio manca magari la capacità di interazionarsi tra gli uffici e soprattutto con il cittadino. Quindi diciamo sì, che alcuni servizi si potranno continuare ad essere svolti anche in smart working, concepiti in quella maniera, magari a vantaggio anche dei dipendenti che possono avere più o meno difficoltà da un punto di vista proprio della gestione del proprio orario di lavoro. Dall'altra invece, in un'amministrazione come può essere un comune, dove il contatto con il cittadino, con le aziende e con i professionisti è costante, pensare di fare tutto in smart working,
è più
la
complicato,
maggior parte dei smart working diventa complicato.
Bene, ti ringrazio per la disponibilità.
No, grazie a voi.
E naturalmente ti auguro buon lavoro. Grazie Salvatore, grazie.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino. Smart Working, luci ed ombre del vivere connessi.
Abbiamo al telefono Giordano Angeli, che è titolare del ristorante Gigiotto insieme al fratello Gabriele. Ristorazione è una delle attività che più risentono di questa pandemia per svariati motivi. Il motivo per cui adesso io al telefono Giordano è proprio legato allo smart working, se in qualche modo questo lavoro, diciamo a distanza, che occupa parecchie persone, in qualche modo ha inciso, oltre che la situazione generale, anche su sul lavoro appunto di ristorazione. Giordano, la situazione ne risente di questo fatto dello smart working, il tuo lavoro?
Ciao Giancarlo, sì, purtroppo anche noi nel nostro ristorante e la ristorazione proprio in genere sta subendo una flessione di lavoro, perché lo smart working, ecco, porta la gente a lavorare a casa e quindi la pausa pranzo salta, perché si fa a casa. Stando in zona arancione e adesso siamo entrati in rossa, comunque a pranzo dobbiamo star chiusi, ma nel periodo che eravamo gialli, che a pranzo si poteva stare aperti, chiaramente il lavoro non era più quello di prima.
Avevi una parte della clientela che era clientela che veniva da te nel tuo ristorante a pranzo perché lavorava, quindi la pausa pranzo la faceva da te. Questo ti ha portato un calo del fatturato, suppongo.
Certo, banche che nella pausa hanno un'ora di tempo salgono, aziende che hanno clienti e vengono a pranzo per spezzare la mattina dal pomeriggio, comunque il lavoro del pranzo su Gualdo Tadino, soprattutto d'inverno, girava su questo, perché il turismo d'inverno è abbastanza fermo.
Sì, infatti io non ho toccato questo tasto, perché il turismo è una nota dolentissima che speriamo possa riprendere diciamo primavera-estate, quando anche si spera si possa attenuare questa situazione dovuta al Covid. E quindi come fai a sopravvivere? Come fate a sopravvivere?
Ti reinventi, non puoi stare fermo, ti devi adattare. Io non sono abituato a piangermi mai addosso, ma sfrutto il tempo che magari in altre situazioni l'avrei passato a piangere, a pensare ed inventare. Ed oggi mi sono lanciato in un format nuovo nei social, quindi tra Facebook e Instagram, dove vado a fare delle dirette, dove intanto presento i vari eventi che ci si inventa per la settimana. Adesso in questo periodo abbiamo delle degustazioni tutti i venerdì, non si può venire al ristorante, ve le portiamo a casa.
Certo.
Addirittura le faccio preparare a casa, cioè io a chi vuole gli preparo dei semi lavorati, poi gli faccio dei video tutorial e loro, il cliente che ordina, se lo può assemblare a casa il piatto, quindi diventare quasi uno chef. Il format che ho lanciato è anche tu puoi essere Gigiotto.
Questa è una cosa carina veramente, funziona?
Sì, c'è l'appassionato del oggi con tutti i programmi di cucina che ci sono,
sì,
in giro,
è vero.
La gente è molto propensa, no, a seguire, e gli piace anche buttarsi, ma ogni tanto, non sempre, non tutti, perché chiaramente c'è anche chi vuole la comodità, giustamente, io ci sono apposta, però c'è anche chi se lo prepara a casa. E queste degustazioni, la particolarità che hanno che ci andiamo a abbinare anche i vini, perché una pietanza senza un buon vino abbinato vale la metà. Quindi serviamo i calici anche a casa.
Però
come facciamo? Abbiamo un attrezzo, un metodo per spillare del vino dalle bottiglie senza aprirle. Con un ago viene forato, viene messo all'interno un gas inerte si spilla la bottiglia senza aprire, l'acqua e il gas non sostituisce il vino e non con l'aria ma con il gas, quindi il vino non si rovina, e lo serviamo a casa in sottovuoto. Quindi vi arriva a casa in una busta per servirla in un calice.
Ti sei dovuto veramente reinventare, quindi da cuoco sei diventato una sorta di showman televisivo, utilizzando i social. Io ho avuto il piacere di vederti all'opera e devo dire che te la cavi egregiamente, perché mentre prepari le tue pietanze parli, dai informazioni, divaghi, a volte anche con simpatici aneddoti, quindi rendi viva e fai vero e proprio intrattenimento all'insegna del cibo. Questo è quello che stai facendo, quindi hai scoperto anche un lato della tua personalità che prima magari non pensavi di possedere, o forse l'avevi valorizzato meno.
La musica mi ha aiutato su questo, quindi da ragazzo si stava sempre tra i palchi, poi penso che ti ricordi.
Sì, nelle... è vero, tu suoni, è vero, o perlomeno lo facevi più spesso nel passato. Sì.
Bravo. E quindi è stato un rispolverare anche il contatto con le persone, no? Quello, certo, che magari mi manca in sala, che non puoi capire con che tristezza uno guarda quel figlio lì che hai e che ti sei cullato e totalmente abbandonato e vuoto, e lo sto rispostando con le dirette. Facendo anche le ricette, che non ho detto agli ascoltatori, ma se hai visto la diretta ne sei a conoscenza, e anche qualche le ricette veloci, cerco insomma di dare anche delle idee, dei piccoli spunti.
Io ho visto la tua diretta in cui preparavi un piatto di spaghetti al limone, credo qualcosa del genere, che poi alla fine tu questo piatto l'hai regalato, dice: se c'è qualcuno che lo vuole, ragazzi, l'abbiamo fatto, è pronto, bello caldo, venite a prenderlo. Ovviamente ti rivolgi a persone che abitavano qui nel centro storico di Gualdo Tadino. Certo. Mi dice anche questa interazione che fai ogni volta che prepari una ricetta diciamo online, e questa tua attività diciamo di cuoco online la fai tutte le settimane, con che frequenza?
Allora, ho avuto uno stop quando c'è stata la riapertura, perché è iniziato tutto nel primo lockdown.
Sì.
Poi c'è stato lo stop perché fortunatamente quest'estate si è lavorato, e poi ho riniziato il secondo lockdown. Ho rifatto un piccolo break nel periodo natalizio e adesso praticamente a cadenza settimanale, tutti i mercoledì sera, tranne questa settimana che l'ho anticipata a martedì, perché oggi mercoledì ho fatto un altro evento e quindi ho evitato di fare la diretta in concomitanza.
Molto bene, molto bene. Questo ti aiuta, oltre che psicologicamente, credo, anche dal punto di vista economico, perché un po' si lavora.
Sì, ti dà tutto ciò che ti dà visibilità è buono, ma soprattutto la gente riesce in questo modo a capire effettivamente quanto io mi diverta dietro quella porta, cioè, all'interno della cucina. Per me è un mondo di divertimento e farlo con divertimento, farlo con passione, nel piatto si sente.
Bene, mi ha fatto piacere perché ho scoperto un nuovo modo di inventarsi per cercare di sopravvivere alla pandemia. Chissà che magari non sia anche un suggerimento per altre attività, non dico la ristorazione, ma anche altri tipi di attività che possono fare una cosa del genere. Grazie Giordano, ti auguro ovviamente le migliori fortune e speriamo che tutto questo passi presto.
Grazie mille a voi e grazie della disponibilità che ci date ogni volta. A maze of fancy people. She sat so quiet and all alone, wanting to catch the disco fever. And as she raised her head, her eyes caught mine, and that was all that I needed. In her eyes, I saw the need to love the war. Softly, a sweet baby. Eyes, eyes.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù. Sfruttamento. Povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Smart Working. Luci ed ombre del vivere connessi. Un progetto realizzato con il contributo del Corecom Umbria. In onda su Radio Tadino lunedì 15 febbraio alle 18.05. In secondo ascolto martedì 16 alle 10.10. E giovedì 18 alle 18.05. In secondo ascolto venerdì 19 alle 10.10. Smart Working. Luci ed ombre del vivere connessi.
Bene, è arrivato il momento di ascoltare il podcast che si è classificato primo in questo concorso 2020 del Corecom Umbria. Il concorso era indetto tra tutte le radio appunto della regione dell'Umbria, le televisioni e poi anche per altre categorie. Per quanto riguarda il settore radio, come dicevamo, siamo arrivati primi e probabilmente ha inciso molto anche l'originalità di come è stato trattato il tema, perché il tema proposto dal Corecom era Smart Working, una rivoluzione tutta da raccontare, impatto economico e sociale in Umbria, il tutto da sintetizzare in un racconto praticamente della durata di 3 minuti. E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a Dante Alighieri, perché quest'anno nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla sua morte. E ci è sembrata attuale la sua frase iniziale che introduce il canto dell'inferno per descrivere il momento di smarrimento, meglio di forte smarrimento, che stiamo vivendo, sottolineato tra l'altro nel podcast da noi realizzato dai vari protagonisti che raccontano i loro disagi e in conclusione le loro speranze, speranze che si evidenziano alla fine nella frase di Dante che chiude il canto dell'inferno. Quindi andiamo ad ascoltarlo.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
Pronto? Mi senti? Sì, sì, io ti sento, ecco. Ecco, ora va bene, va bene. Controlla l'inquadratura. No, non così, no. Sposta un pochino a sinistra. Sì? Sì, ci siamo, ci siamo. Aspetta, non ti sento più. Controlla il microfono. Controlla il microfono. Ma possibile che ogni volta è sempre la stessa storia?
Che la diritta via era smarrita.
È un disastro. Nel mio ristorante il fatturato è crollato perché non c'è gente. Gli uffici sono chiusi e quindi ci mancano i clienti abituali. Ho il personale in cassa integrazione e questa volta onestamente non lo so se ce la faremo, veramente.
Che la diritta via era smarrita.
Va in cascino perché è un problema grosso. Adesso c'ho il bar, ho dovuto mandare i dipendenti in cassa integrazione, un casino che non finisce più. E adesso lavoro io, fo qualche sport, ma fuori è freddo, la gente pia niente. E tiriamo avanti, ma la vedo buia. L'aperitivo non ce fa più e comincia a essere un problema, speriamo bene.
Che la diritta via era smarrita.
Insegno italiano nella scuola secondaria. La DAD può essere utile, ma in emergenza e per brevi periodi. Perché i ragazzi hanno bisogno di essere in presenza, a scuola, di socializzare, del contatto con gli insegnanti. Spero che tutto questo finisca presto.
Basta, io voglio tornare a scuola. Mi mancano i compagni di classe, gli insegnanti. Con la DAD non è la stessa cosa. Riaprite le scuole.
Mi sono trasferita nella campagna Umbra. Sì, l'ho fatto. Ho affittato una casa con giardino, così i miei figli possono stare finalmente all'aria aperta, e lavoro a distanza con la mia azienda, che ha la sua sede a Roma. Mi trovo bene, anzi, credo di rendere in termini qualitativi ancora di più. Ma non vedo l'ora di tornare in ufficio con i miei colleghi. E sarà molto presto, lo sento. Ce la faremo. Sì, ce la faremo. Ne sono sicura.
E quindi uscimmo a rivedere le stelle.
Smart Working. Luci ed ombre del vivere connessi.
Sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
Smart Working, luci ed ombre del vivere connessi.
Daniele De Megni è titolare del bar del Corso nel centro di Gualdo Tadino. È un'attività che soffre, come tutte le attività ovviamente del settore ristorazione insieme ai ristoranti, di questa situazione appunto di chiusura. Noi abbiamo attraversato le zone arancioni, adesso siamo in zona rossa, quindi Lo smart working in qualche modo credo che per quanto riguarda il settore bar sia stata una soluzione, per carità, funzionale al settore del lavoro e anche della scuola, ma credo deleteria per quanto riguarda l'esercizio appunto di un'attività di bar. Daniele, com'è la situazione?
Salve a tutti, intanto grazie dell'invito. E la situazione, allora, questa storia, questa situazione con lo smart working per le realtà come le nostre, in realtà non ha sortito effetti granché positivi. Diciamo che è una situazione che ha tolto molto, secondo me, alle attività delle grandi città, ma negli stessi settori che ha penalizzato appunto in queste città non ha riportato poi tutti questi benefici alle stesse dei piccoli centri. Perché? Perché comunque a tutt'oggi siamo ancora in una situazione di quasi lockdown, la gente si muove poco, ci sono molte restrizioni anche per le nostre attività, gli orari di chiusura anticipati, e quindi questo chiaramente comporta che non diciamo quei benefici che uno si potrebbe aspettare dal rientro della gente dalle grandi città per lavoro, appunto, perché magari tornano nei paesi più piccoli, nei centri più di periferia. In realtà non ci ha giovato molto ad oggi, proprio a causa, come dicevo, di queste ancora restrizioni che abbiamo a tutt'oggi.
Ecco, qualcuno dice che nei piccoli centri comunque il discorso dello smart working è sì incisivo per quanto riguarda l'attività di bar e ristorazione, ma relativo rispetto ai grandi centri, perché non c'è tutta quella massa di persone che
esatto,
magari...
Sì, comunque è un sistema proprio diverso di approccio anche alle nostre attività. Nelle città i bar hanno dei servizi, offrono dei servizi più specifici per quel tipo di clientela.
Certo.
E qui invece da noi ancora magari siamo in una situazione un po' più... un po' diversa, quindi dobbiamo probabilmente anche noi adattarci magari da qui e in avanti a quello che richiederà, fare un'offerta nuova forse anche per chi...
Bisogna ripensare un po' tutto,
ma questo sta accadendo in realtà in tutti i settori lavorativi ed economici, insomma, quindi vediamo ora di trovare delle soluzioni, quando però, ripeto, speriamo molto presto la situazione andrà migliorando anche dal punto di vista sanitario, perché finché le restrizioni continueranno in maniera giusta e corretta, ovviamente, purtroppo anche reinventarsi diventa complicato.
Senti, tu hai avuto dei ristori per quanto riguarda questi periodi di mancata attività?
Sì, noi abbiamo ricevuto come attività comunque i ristori previsti dai vari decreti, il decreto rilancio in primis, quindi all'inizio proprio dell'anno del 2020, e anche gli ultimi, quelli che erano previsti per il periodo di novembre. Purtroppo ora abbiamo delle difficoltà con successive al dicembre, quindi al periodo natalizio, nel quale le chiusure appunto ci hanno danneggiato pure parecchio. Abbiamo avuto perdite anche molto importanti, non me ne vergogno di dirlo, che un'attività come la mia ha perso circa il 75%.
Ma guarda che sei in linea con tante altre.
Solo nel mese di dicembre, tra dicembre 2020 e dicembre 2019. E in questo momento, diciamo, stiamo passando questa fase anche politica un po' complicata. Eravamo in attesa anche del nuovo decreto, che comunque speravamo che appunto a seguito delle chiusure natalizie ci desse un ulteriore aiuto, ma tutt'oggi appunto siamo un po' in attesa, e così come molti addirittura stanno attendendo ancora i ristori precedenti. Io tra l'altro, anzi, ripeto, forse sono tra i più fortunati da questo punto di vista.
Tu lavori con l'asporto?
Facciamo un servizio di asporto, sì, durante il periodo natalizio no, non l'abbiamo fatto, è stato comunque abbiamo deciso di tenere l'attività chiusa perché non c'era, c'è stata anche un po' di confusione, devo dire la verità, perché nei vari decreti si era un po' confusa la ristorazione di alimenti con quella invece dei bar, e in realtà c'era la possibilità anche per i bar di fare servizio di asporto anche nei giorni di zona rossa sotto le feste natalizie. Questa è stata una cosa sulla quale abbiamo anche un po' discusso tra colleghi, perché in realtà noi pensavamo appunto che si potesse fare esclusivamente ristorazione intesa come produzione e vendita di alimenti, quindi non di bevande, non di servizi di caffetteria,
certo,
o da bar. Oggi proseguiamo con la sport. Abbiamo dei clienti che per lavoro comunque escono o hanno delle attività anche intorno al nostro bar, al nostro esercizio.
Vicine comunque necessariamente.
Esatto, quindi vengono, prendono il cornetto, il cappuccino, lo portano via e cerchiamo di andare avanti. È chiaro che è dura comunque, insomma, non è manna dal cielo, ma però insomma, in qualche maniera noi lavorando anche, come dire, in ambito familiare, appunto, riusciamo a avere dei costi in alcuni settori più contenuti e quindi riusciamo a tirare avanti bene o male, insomma, ecco.
Molto
a
bene.
Fatica, ma tiriamo avanti.
Va bene, Daniele, io ti ringrazio, ti auguro ovviamente che tutto
speriamo
questo
bene
possa
per tutti,
passare
un augurio
presto.
Per tutti.
grazie Daniele, ciao.
Arrivederci.
Con che fiducia avanzo, un passo dopo l'altro, se la speranza appesa a un filo che sembra un cappio, incappo in un sacchetto della tua indifferenza, in fondo a questa strada hanno già perso la pazienza, i corsi di paura, ricorsi della storia, per trattenerci in una morsa senza memoria, senza memoria.
Giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
Smart Working, luci ed ombre del vivere connessi.
Abbiamo al telefono l'ingegner Marco Matarazzi, che è titolare dell'azienda Slope SRL Vendini SRL. Grazie Marco di essere con noi. Il tema della nostra chiacchierata è questo, te lo dico proprio così brutalmente: smart working, una rivoluzione tutta da raccontare, impatto economico e sociale in Umbria. Ovvero, questo è il tema che il Corecom ha dettato per un concorso che si è svolto in Umbria e che la nostra emittente con un podcast ha vinto, si è classificata prima. Quindi noi stiamo realizzando una trasmissione di approfondimento, come avrei capito, sullo smart working. Tu sei un veterano dello smart working, perché le tue due aziende, sia Slope che Vendini, lavorano praticamente da sempre, quindi per te questo tipo, questo modo di lavorare non è una novità dovuta al Covid, vero?
Assolutamente no, noi operiamo in maniera remota ormai da diversi anni, quindi non siamo nuovi a questo modo di lavorare. Ormai è diventato d'obbligo a causa di forze maggiori che avremmo ovviamente voluto evitare. Sì, il lavoro da remoto, lo smart working, lo facciamo già da un po'. C'è da dire che il nostro settore, ossia quello dello sviluppo software, è un settore che si presta particolarmente allo smart working, quindi ognuno di noi ha il proprio computer portatile, ognuno di noi ha tutti quanti gli strumenti, non dico in tasca ma nello zaino, per poter lavorare, quindi niente scartocchi, niente carte, tutto digitale, tutto viaggia tramite internet.
Sì, è un team giovane il vostro, vero? Siete tutti intorno alla trentina o poco più o poco meno.
Sì, il team è abbastanza giovane, chi più chi meno, anche io ormai mi sto invecchiando, quindi sono un pochino la media, però sì, il team è sui 35 anni di media sicuramente, forse anche qualcosina meno. Il team è giovane, ma anche chi è meno giovane comunque ha quell'appiccio, ha quell'approccio al lavoro da remoto che lo contraddistingue, che gli permette comunque di lavorare bene anche da casa oppure se sta da qualche altra parte.
Fammi capire una cosa, le persone che lavorano con le tue aziende lavorano in sede d'abitudine oppure dipende, ecco, perché lo smart si può fare a casa, ma io credo che voi abbiate una sede per lavorare lì.
Sì, noi siamo qui a Valzolatino come sede principale, poi i nostri colleghi lavorano talvolta da casa oppure da altre postazioni a loro più comode e vengono in ufficio uno o due volte a settimana o quando è necessario, magari per sincronizzare un progetto o radunarsi, perché ovviamente vis-à-vis le cose si fanno talvolta meglio piuttosto certo, che su una chiamata su Skype o su Hangout.
Sì, no, quindi ormai va di moda il termine in presenza, ma questo soprattutto per le scuole, quindi ma i ragazzi, come i ragazzi, li chiamo così, che lavorano per te, sapevano che c'era questo approccio smart, diciamo, con il lavoro, quindi lo hanno accettato subito senza problemi?
Ah, per noi è stato un passaggio indolore, senza, non l'abbiamo nemmeno sentito. Dobbiamo distinguere un po' i due ambiti lavorativi, perché da una parte abbiamo Vendini SRL che si occupa di sviluppare software per conto di aziende statunitensi e canadesi, quindi in quel contesto noi per primi siamo quelli che lavorano da remoto in maniera smart, essendo il nostro team interamente italiano. Quindi da lì ovviamente in quel contesto per noi era veramente facile lavorare in smart working. Sulla parte Slope invece, dove noi sviluppiamo e commercializziamo software gestionale per hotel, quindi un prodotto nostro che vendiamo in Italia, abbiamo diverse figure professionali. Alcune si adattano di più a lavorare da remoto, come appunto l'ingegneria o le vendite, che è ovviamente il venditore da remoto per antonomasia, oppure quelle un pochino di meno, che potrebbe essere il supporto o l'amministrazione, che ha bisogno anche di strumenti hardware, quindi effettivamente il telefono, poter rispondere al numero dell'ufficio e così via. Quindi in base alla figura uno è più o meno flessibile, ma comunque siamo flessibili un po' con tutti.
Tu come lo vedi lo smart working? Proprio a livello più ampio, insomma, non soltanto nel caso specifico tuo che ha una ragion d'essere ben precisa, ma pensi che possa avere uno sviluppo, che questa occasione dell'utilizzo dello smart working causa Covid possa essere considerata un'occasione per introdurre un nuovo modo di lavorare che potrebbe attecchire anche nel futuro, anche senza pandemia?
Ormai penso che il futuro sia stato cambiato, sia stato segnato il modo con cui lavoriamo. Io sono apprezzo lo smart working e credo che sia uno strumento molto valido, ma come sempre la verità è l'ottimo sta nel mezzo, quindi sì, avere un approccio ibrido credo che sia che sia la soluzione a cui dovremmo tendere. Quindi una flessibilità nel lavoro è la soluzione che dovremmo cercare, però a monte ci devono essere dei collaboratori, dei dipendenti, dei colleghi che siano onesti, puntuali, precisi, perché ovviamente ti devi circondare delle persone giuste, perché solo con le persone giuste si può lavorare anche in smart working, quindi anche da remoto, in maniera comunque produttiva, efficiente e efficace.
Io credo che poi lavorare con smart working, al di là che non sia una mera risposta a contatti telefonici, tipo call center,
esatto,
il resto, voglio dire, debba essere un tipo di organizzazione di lavoro per obiettivi, no? Non essendoci un orario, un cartellino da timbrare, molto probabilmente si debbono perseguire degli obiettivi che l'azienda pone a ciascun lavoratore. È così più o meno anche per te?
Sì, l'approccio ad obiettivi è un approccio basilare, ovviamente assolutamente è lì che si va a parare, anche se non è sempre facile mettere in piedi dei sistemi di obiettivi facilmente misurabili, e quindi proprio in quei dettagli bisogna lavorare bene come azienda, e quindi anche le aziende dal punto di vista manageriale devono fare molto lavoro per poter essere pronte ad assecondare un lavoro da remoto. Quindi quella cosa più facile per un manager, mi metto un po' nei panni delle aziende più grandi, per gestire delle persone è quello di vederle lì davanti, ce l'è davanti,
sì,
gli dai gli ordini, no? Quello è l'approccio vecchio. Ci vuole più organizzazione, ci vuole più pianificazione quando quelle persone non stanno lì davanti a te ma stanno da un'altra parte, e tu tramite dei sistemi tecnologici che possono essere delle chat, che possono essere delle videochiamate oppure anche il telefono, devi coordinarle e gestirle. Lì bisogna che l'azienda sia veramente brava e veramente moderna.
Quindi una sfida non soltanto per chi lavora all'interno di un'azienda, ma anche per le aziende stesse.
Beh sì, mi verrebbe da dire principalmente, ma non,
certo,
vorrei che poi qualcuno si arrabbi.
Io ti ringrazio della tua disponibilità e ti auguro ovviamente le migliori fortune per il tuo lavoro.
Grazie a voi per l'invito e complimenti per aver vinto il premio, veramente bravi.
Grazie.
Smart Working, luci ed ombre del vivere connessi. Un progetto realizzato con il contributo del Corecom Umbria.